dire. Pardon? Buonasera a tutti. Allora, come al solito, prima di buttarci sul nostro testo apocalittico, facciamo un attimo di preghiera, e come preghiera prendiamo la parte finale della prima sezione che stiamo affrontando, quindi il capitolo 15 dell'Apocalisse, in cui si trova quel bellissimo canto di Mosè e canto dell'agnello che conclude la prima sezione. Se Carlo ci intona gloria gloria, cantiamo al Signore, possiamo cominciare. Io è meglio che non intono per motivi di ordine pubblico.
Gloria gloria, cantiamo al Signore. Gloria gloria, cantiamo al Signore.
Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio onnipotente. Giuste e vere le tue vie, Re delle genti.
Gloria gloria, cantiamo al Signore. Gloria gloria, cantiamo al Signore.
O Signore, chi non temerà, non darà gloria al tuo nome, perché tu solo sei santo. E tutte le genti verranno, si prostreranno davanti a te, perché i tuoi giudizi furono manifestati.
Gloria, gloria, andiamo al Signore. Gloria, gloria, andiamo al Signore.
Allora, se vi ricordate, la volta scorsa avevamo detto che i capitoli che mi sono stati affidati potevano dividersi in due parti. La prima parte, quella dei tre segni, la seconda, quella delle sette coppe e il giudizio su Roma, sull'impero. Eravamo arrivati alla fine del capitolo 13, quindi avevamo osservato i primi due segni, uno bello, la donna vestita di sole, e l'altro un po' meno bello, il dragone scarlatto. E ci eravamo proprio fermati al versetto 17 del capitolo 13. Capitolo 13 che si conclude con un versetto famosissimo, su cui si sono sbizzarriti esegeti, commentatori, ma che è spesso usato dai catastrofisti, dai maghi e anche dai cinefili. Pensate a quanti film dall'Esorcista in poi citano il famoso 666, no? Tutti quei film che sono partiti sul filone diabolico, no? Dell'arrivo dell'Anticristo e tutto il resto. Abbiamo avuto tantissimi film in cui è sempre citato questo 666, o anche a livello musicale, no? Tutto il filone della musica rock satanica, no? Dai Black Sabbath ai nostri Litfiba, no? Hanno parlato di questo 666, no? Il famoso versetto dei Led Zeppelin nella meravigliosa Stairway to Heaven, che gli esperti dicono che se viene ascoltato al contrario direbbe: ecco il mio dolce Satana, ti darà il potere con il 666. Quindi è un versetto che troviamo in letteratura, nei film e nella musica, no? Cosa dice Giovanni? Versetto 18, qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli. Il numero della bestia è infatti un numero d'uomo e il suo numero è 666. Innanzitutto Giovanni ci invita a usare la sapienza e l'intelligenza, nous, la mente. Quindi non basta decifrare il numero, ma bisogna capirne il significato, saperlo smascherare. Ci dice Giovanni di calcolare. Il verbo è psefizzo, che vuol dire contare con i sassolini, psefos, quello che è un numero di uomo. Quei tempi il pallottoliere non ce l'avevano, contavano con i sassi, quindi del modo che avevano. Numero d'uomo. Il Prigent dice che numero d'uomo significa la decifrazione è a vostra portata, ogni uomo può arrivarci, può capirlo. Il Lose dice è proprio un uomo, uno che conoscete, sapete bene chi è quell'uomo. Il Corsini dice che non si riferisce a un elemento satanico, ma a quello storico umano della prima bestia. Quindi il 666 sarebbe la prima bestia, quella che veniva dal mare. Questo numero è 666. Voi sapete che i nostri numeri, cosiddetti numeri arabi, che noi usiamo tranquillamente, sono numeri che ci vengono dall'Arabia diversi secoli dopo che l'Apocalisse, l'Antico e il Nuovo Testamento sono stati scritti. Quindi nella lingua ebraica biblica, nella lingua greca biblica, i numeri arabi non ci sono. Sia gli ebrei che i greci, come i latini del resto, usavano le lettere dell'alfabeto per indicare anche i numeri. Quindi la prima lettera dell'alfabeto ebraico, l'Aleph, valeva 1. La seconda, la Bet, valeva 2, e così avanti. La decima lettera valeva 10, l'undicesima valeva 20, per fare 21 mettevano la undicesima lettera con a fianco la prima lettera e facevano 21. Capite? Del resto anche i romani, no? La C voleva dire 100, la L voleva dire 50, la I voleva dire 1, X voleva dire 10, e usavano in questo modo, no? Per cui ogni parola greca o ebraica, oltre ad avere un significato di quella parola, mettiamo la parola pozzo, aveva anche un numero. Perché se mettevano insieme il valore numerico della P, della O, delle due Z e dell'altra O, si aveva un numero. Quel numero lì indicava sia il pozzo sia un numero. Sommando questi numeri si aveva una cifra che indicava il valore numerico del pozzo. Questo modo di procedere viene chiamato gematria, cioè il calcolo dei numeri di una parola. A Pompei c'è un graffito che dice amo colei il cui nome è 545. Come si chiamasse questa non lo sapremo mai, però la somma delle lettere del nome di questa fanciulla, Lucrezia, dava 545. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 21, 11, si dice che gli apostoli, su ordine del risorto, vanno a pescare e tirano su 153 grossi pesci. Ora, il numero 153 è la somma del valore numerico delle lettere ebraiche Kahal Ahara, che vuol dire chiesa d'amore. Capite? Quindi Giovanni dice pescarono 153 pesci, dice ma che ti sei messo lì a contarli, dice, non sai come passare il tempo insomma a contare i pesci, no, usa quel numero lì di pesci per indicare che si deve creare con l'azione dei discepoli una chiesa d'amore. La comunità pescata dagli apostoli deve essere una chiesa d'amore. Il patriarca Isacco, per la cultura ebraica, ha valore 100. Abramo lo generò a 100 anni, e voi sapete che Isacco è considerato una figura messianica. Adesso poi vi spiego quello che ho fatto, no? La lettera P, la prima in alto, no? Che sarebbe poi la Rho, la lettera R, ma si scrive come la P dell'alfabeto greco, e ha valore 100, no? Ecco perché sul cero pasquale, sui paramenti del sacerdote, in tantissime altre figure che trovate nelle nostre chiese, spesso e volentieri vedete la P, o meglio la R, con la X sopra, che è la K, quindi Christos, no? Però questa P che indica il numero di Isacco, che per gli ebrei aveva un valore messianico. Isacco è il figlio della promessa. Dio promette ad Abramo l'alleanza, e questo figlio che nasce, Isacco, è veramente l'alleanza configurata, l'alleanza fatta carne. Per i cristiani l'alleanza fatta carne è Gesù, e quindi il numero simbolico di 100 viene applicato dalle prime comunità cristiane per indicare Gesù. Ecco perché quella lettera equivalente a quel numero viene in qualche modo usata. Ora, sommando in ebraico, dicono la maggior parte dei commentatori, le lettere di Nerone Cesar, Neron Cesar, abbiamo il numero 666. Così anche, se noi sommiamo il valore numerico delle lettere di Domiziano re anno 16, l'anno della grande persecuzione, abbiamo di nuovo il numero 666. Quindi probabilmente quasi tutti i commentatori dicono Giovanni aveva in mente o Nerone o Domiziano, e quindi giocando con il valore numerico di questi due imperatori, ecco che fa venire fuori il numero 666, che per noi vuol dire pochissimo, per quelli che vivevano nel periodo di Giovanni era un'indicazione chiarissima di uno dei due imperatori. Altri manoscritti in minoranza dell'Apocalisse, invece di 666, leggono 612, 612. E questo 612 equivale alla somma delle lettere di Gaius Caesar, cioè Caligola, ma anche Caesar Theos, cioè Cesare Dio. Quindi se il numero originale di Giovanni fosse 612, probabilmente ci si riferirebbe a Cesare imperatore, a tutti quegli imperatori che hanno preso il nome di Cesare per indicare la loro potenza, la loro forza, il loro impero. È un gioco che possiamo fare anche noi, io ci ho provato con un sacco di nomi a vedere se veniva fuori qualcosa. Se avesse voluto indicare Roma come impero, però il numero era 252. Se noi fossimo un gruppo islamico fondamentalista, noi useremmo per indicare il grande Satana il 314, che è la somma delle lettere di Stati Uniti d'America, USA, per cui per uno che volesse parlare in codice, no? Ed è islamico, per farsi capire, combattete il 314, uno pensa pi greco 314, dice vabbè, ce l'hanno con la matematica, no, indicherebbero proprio gli Stati Uniti, la cui somma dà quella lettera, no? Non so se vi ricordate qualche anno fa, quando il portiere della nazionale Buffon, no? Giocava nel Parma e come portiere si era messo sulla maglia il numero 18, che venne fuori un cancan enorme, perché per gli estremisti di destra, per i gruppi ultras di estrema destra, il numero 18 indicava Adolf Hitler. uno come la A, Adolf, H, l'otto, no, come Hitler, per cui veniva accusato di andare dietro ai gruppi fondamentalisti di destra degli ultras perché aveva sulla maglia l'acronimo di Hitler, il numero che indicava Hitler, no? Quindi anche ai nostri giorni c'è chi mentalmente gioca con i numeri. Io ho provato anche così, tanto per scherzare, ma purtroppo Silvio Berlusconi si ferma a 204 e quindi non possiamo indicarlo come 66, però io speravo, mi sono messo lì. Anche Renzi non viene, tanto per par condicio, insomma, hanno tutti degli altri numeri. C'è però chi vede in questo 666 un altro messaggio. Se il numero 7 esprime la perfezione, i 7 giorni, le 7 candele della menorah, quindi del candelabro sacro, quindi il numero 7 indica Dio, i 7 giorni del racconto creazionale, allora il numero 6 indicherebbe imperfezione. Per cui probabilmente molti dicono, allora se la Trinità fosse 777, l'antitrinità, quindi le tre forze diaboliche, il dragone e le due bestie, quelle del mare e quelle della terra, sono 666, quindi una imperfezione. Il numero 1 per gli ebrei indica Dio, il numero 7 indica la perfezione. La perfezione senza Dio diventa 6 e quindi è l'imperfezione totale, la mancanza totale di aderenza, di vicinanza a Dio. Il Corsini infatti dice che 6 indica l'uomo, l'essere umano, perché è creato il sesto giorno, quindi il numero 6 è il numero dell'essere umano. Quindi quando l'uomo vuole ergersi ed essere come Dio, è come la seconda bestia. Quindi 666 è il tempo dell'uomo. Vediamo nel 666, dice Corsini, ciò che l'uomo costruisce senza Dio. Altri hanno fatto delle ricerche. A 600 anni Noè vede che il male viene punito. La statua di Nabucco è alta 6 cubiti. Golia è alto 6 cubiti, quindi pensano il numero 666 è il male punito in Noè, il male punito in Golia e il male che è punito poi in Nabucco nella sua statua. 600 più 60 più 6 fa 666, quindi questo è un altro tipo di lettura. Ireneo dice che le lettere della parola greca Teitan, che sarebbero i giganti, quelli che in Genesi 6 portano il mare nel mondo, la somma di queste lettere dà il 666. Quindi dice, probabilmente allora Giovanni si riferiva a questi giganti, no, che portarono il male nel mondo. C'è una ipotesi contemporanea di alcuni predicatori fondamentalisti protestanti americani, ma sono americani quindi sono da prendere un po' così, dice la lettera che in ebraico indica il 6, la sesta lettera dell'alfabeto, è la Vav, che noi in inglese traduciamo con la doppia V. Quindi tre volte doppia V farebbero V, V, V e quindi vedono nell'internet, nel computer, nei media, quello che è il 666 e dicono Giovanni vuole indicare in internet, in Google, in questo dilagarsi quasi satanico, no? Che si trova all'interno di questa nuova forma di comunicazione, il male, e quindi invitano i fedeli a staccare tutte queste cose, a non collaborare al www, al 666, che ma questi sono americani, quindi bisogna prenderli insomma per quello che sono. Per concludere, avete visto che sono tante ipotesi. E il linguaggio è forse appositamente oscuro per permettere ad ogni chiesa, in ogni tempo, di chiamare 666 ogni potere che vuole sostituirsi a Dio e all'agnello. L'impero, il male, non è 7, ma è 6, quindi è spiritualmente sconfitto. Molto più semplicemente io direi, traslitterando in ebraico la parola greca terion, che vi ho segnato lì, no? Che vuol dire bestia, no? Parola greca che indica bestia è terion. Mettendogli le lettere ebraiche, che vi ho segnato lì sotto, con il loro valore numerico, abbiamo 666. Quindi Giovanni potrebbe anche aver detto il numero della bestia è bestia, cioè qualunque sia il potere politico deriva sempre dalla bestia. Quindi non lambicatevi troppo il cervello per capire a chi mi riferisco alle bestie che ogni secolo, ogni generazione si troverà di fronte per la propria fede, per portare avanti i propri ideali e i propri valori. Capite? Quindi il numero della bestia è bestia, punto e basta. E qui si conclude il capitolo 13 e c'è il capitolo 14. Ora, capitolo che abbiamo appena accantonato ha presentato le azioni malvagie delle due bestie, così come il capitolo 6, se vi ricordate, ci presentava gli sconquassi degli elementi, terremoti, uragani. Al capitolo 7 si faceva una domanda: fino a quando, Signore, ciò continuerà? E Dio rispondeva: veglierò sui 144.000 segnati con il mio sigillo. Ora al capitolo 14 questi 144.000 su cui Dio veglia tornano. E sono descritti al versetto 1 che recavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo. Quindi questo capitolo è un'amplificazione del capitolo 7. Ci si chiede: cosa succede a coloro che non si lasciano sedurre dalle due bestie? Com'è la vita spirituale di coloro che sono costretti a vivere in un impero che li perseguita? Dio veglia sui 144.000 per conservarsi un piccolo resto fedele e annuncia che sta venendo il giudizio, che tutto è pronto per la vittoria finale dell'agnello. Allora vediamo questo capitolo 14. Vidi, ecco l'agnello che sta in piedi sul monte Sion e con lui i 144.000. L'agnello sta in piedi come colui che giudica, come colui che è risorto e sollevato, quindi è in piedi, o meglio, come colui che accoglie. Gioele, a capitolo 3, versetto 5, dice: sul monte Sion e in Gerusalemme ci sarà salvezza. Sofonia 3:11: sopra il mio santo monte lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero. Non temere, figlia di Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio è in mezzo a te, è un salvatore potente. In quel tempo io vi guiderò, io vi radunerò. Quindi Giovanni ha in mente queste parole di Sofonia. Nel quarto libro di Esdra, capitolo 13, un apocrifo ebraico: allora apparirà mio figlio, egli starà ritto in piedi sulla cima del monte Sion e farà alle nazioni radunate per la loro iniquità un rimprovero simile alla tempesta. Quindi Sion è il luogo di riunione del nuovo popolo di Dio, tutti intorno al risorto, proprietà di Dio. Innanzitutto perché sulla loro fronte hanno il logo, il marchio del Padre. Sono i battezzati perché sulla fronte hanno il nome del Padre e del Figlio, ma hanno anche il dono dello Spirito Santo. Vedete che al versetto 2 si dice: si accompagnano nel canto con le loro cetre. letteralmente arpeggiano sulle loro arpe. Questo richiama il dono dello Spirito Santo della glossolalia. E cosa cantano? Versetto 3: essi cantano come un canto nuovo, e nessuno può intendere il canto se non i 144.000. Nessuno può intenderlo questo canto. Sono quei gemiti inesprimibili di cui parla Paolo, dello Spirito che ci fa cantare Abba Padre. Solo loro comprendono il canto. Gli adoratori della bestia, avete visto, possono vendere, possono comprare, ma non possono cantare. È un ulteriore richiamo alla gioia come marchio di fabbrica del cristiano. Chi è battezzato nel Padre, nel Figlio e nello Spirito canta. Questo canto nuovo, questo canto dell'agnello che viene dallo Spirito per la lode al Padre e al Figlio, che è il marchio caratterizzante dei 144.000 e lo deve essere. Canto caratterizzante di ogni credente. I versetti 4 e 5 descrivono le caratteristiche dei 144.000. Sono quattro caratteristiche che dovrebbero anche essere le nostre. La prima: sono coloro che non si sono contaminati con donne. Infatti sono vergini, letteralmente non si macchiarono con donne, vergini infatti sono. Commenta Richard: questa frase suona oggi orribile, qualunque ne sia la spiegazione. E su questo concordiamo pienamente con questo commentatore. Il verbo contaminare, macchiare, lo abbiamo già trovato al capitolo 3, versetto 4 di Apocalisse, dove Gesù stesso che dice alla chiesa di Sardi: vi sono alcuni tra voi che non hanno macchiato le loro vesti, essi mi scorteranno perché ne sono degni. Quindi che significa questo versetto sui vergini? E come dicono i testimoni di Geova, che i 144.000 che alla fine dei tempi si salveranno sono solo maschi, solo maschietti, perché non si sono contaminati con donne, quindi nell'aldilà ci saranno solo 144.000 maschi. Speriamo che organizzino dei tornei di calcio, se no che fanno tutto il giorno questi 144.000 senza le loro compagne. Comunque loro la dicono in questo modo. Oppure è un elogio alla verginità maschile. Spesso questo versetto è sottolineato da chi nella Chiesa si incaponisce sul celibato dei preti. È scritto lì, quindi devono essere vergini, non si contaminano con le donne, quindi è un invito effettivamente al celibato. Qualche esegeta dice che c'è un influsso dell'Antico Testamento. Nei libri di Samuele, prima di andare in guerra, si dice che i combattenti devono astenersi per 3 giorni da rapporti sessuali con le proprie compagne, per prepararsi meglio alla guerra, forse per essere un po' più aggressivi nei confronti del nemico. E anche negli scritti di Qumran, al capitolo 7 del primo rotolo, c'è l'obbligo per i santi ad astenersi dal sesso prima della battaglia escatologica. E siccome qui Giovanni sta per presentarci questa battaglia escatologica, molti pensano che sia un riferimento a questa idea giudaica che prima di combattere bisogna astenersi dalla sessualità. Per altri è un riferimento a Genesi 6 e tornano di nuovo i titani che Ireneo aveva indicato come 666. Questi titani, questi giganti entrano nel mondo, vedono le donne umane, perdono la testa, hanno rapporti sessuali con loro, insegnano a loro il male, l'idolatria, la magia, tutto ciò che crea, fonda il male sulla terra. Quindi potrebbe essere un invito ai 144.000 di essere anti-titani, quindi di non comportarsi come questi giganti. Però più similmente è un simbolismo tipico dell'Antico Testamento, dove gli idolatri si contaminavano, erano adulteri, non più vergini nei confronti di Dio. In Osea Dio accusa Israele di tradimento. Ti sei contaminato, stesso verbo, con i tuoi amanti, cioè gli idoli, ma io ti rifarò vergine nel deserto. Fornicazione, prostituzione sono simboli costanti dell'idolatria, mentre la verginità e la purezza sono l'assenza dell'idolatria. Ciò che impedisce di vedere Dio è il seguire gli idoli. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio, e i puri di cuore sono coloro che non si inchinano davanti a nessun idolo. Per cui Richard propone di tradurre questo versetto così: questi sono coloro che non si contaminarono con l'idolatria, infatti sono puri di cuore, che è un modo di tradurre molto meglio rispetto al contaminarsi con le donne e essere vergini. La seconda caratteristica dei 144.000: questi seguono l'agnello ovunque vada. Il verbo seguire è il verbo che indica il discepolato, la sequela, l'andar dietro a Gesù ovunque vada, cioè sono stati con lui nel loro Golgota ed ora sono con lui sul monte Sion. Terza caratteristica: questi sono stati redenti. Letteralmente il verbo è agorazzo, cioè riscattare, comprare, rendere libero, cioè quando uno schiavo veniva comprato per essere rimesso in libertà. Sono stati comprati tra gli uomini come primizia. I seguaci della bestia possono comprare, possono vendere, ma per farlo devono dare in cambio la propria libertà. I redenti sono comprati dal sangue dell'agnello che dona loro la vera libertà. Essi sono le primizie, a parché. Qualche esegeta dice: queste primizie sono i martiri, altri i primi credenti. Ma se noi andiamo a vedere nell'Antico Testamento, le primizie sono le offerte date a Dio, la prima parte che viene raccolta dal bestiame, dai raccolti, da ogni cosa. Vi ricordate, no? Guai a voi o farisei, voi date le primizie in offerta del cumino, della ruta, no? E poi tutto il resto ne fate iniquità, no? Quindi le primizie erano la prima parte che veniva raccolta, che veniva donata a Dio nel Tempio, le offerte date a Dio. Paolo in 1 Corinti 15 dice che Gesù risorto è la primizia di coloro che sono morti, cioè la prima offerta a Dio, ma poi tutti gli altri verranno raccolti. In Tessalonicesi 2 Dio ha scelto la comunità come primizia, quindi la comunità cristiana era praticamente la prima offerta a Dio di tutti coloro che vivevano in quel luogo. E in 1 Corinti 16 ci dice che la casa di Stefana è primizia della provincia di Acaia. Allora questi 144.000 sono la profezia, l'offerta a Dio di coloro che si convertiranno nel futuro, la primizia, la parte più sacra di un raccolto enorme che va da loro fino alla fine dei tempi, e quindi include anche noi che veniamo dopo questa primizia, ma che siamo anche noi come loro offerta a Dio. Quarta caratteristica, sulla loro bocca non fu trovata menzogna, letteralmente falsità. Sono senza macchia. Torniamo alle macchie. In tutto l'Antico Testamento la menzogna è una parola chiave per indicare gli idoli, per indicare gli dei pagani. Geremia 3, Sofonia 3, il resto di Israele non commetterà più iniquità, non proferirà più menzogna. Quindi torniamo al discorso dell'essere vergini, del non contaminarci, non macchiare la nostra fede, il nostro abito, con l'idolatria. E poi in Apocalisse 14, 6, 13 inizia il giudizio di Dio sul mondo e sull'impero. È diviso in tre annunci angelici, seguiti da un'esortazione. Versetti 6-7, il primo angelo, un altro messaggero che recava un Evangelo eterno. Eterno può essere inteso come valido per ogni epoca, per sempre, o meglio che parla di qualcosa, qualcuno di eterno. Cioè è l'irruzione dell'eternità di Dio nel tempo degli uomini. Egli diceva a gran voce, temete Dio, dategli gloria. Adorate colui che ha fatto cielo e terra, in opposizione a coloro che si prostrano alla bestia, perché è giunta l'ora del suo giudizio, è giunto il momento di dire una parola sul mondo sottomesso alla bestia da parte di Dio. È giunta l'ora, dice Giovanni 17, Padre, glorifica tuo figlio, perché il figlio glorifichi te. Questa ora, il giudizio, è terribile per le forze del male, ma è un evangelion eterno, è una gioiosa notizia per gli oppressi, per i poveri. Per loro significa giustizia, liberazione. Si riassume qui il compito della comunità dei santi, dare gloria, importanza, adorazione al Dio Trinitario. Ed esprimere una parola di giudizio sulle ingiustizie del mondo, smascherare la bestia in ogni periodo della storia. Il secondo angelo, versetto 8, è caduta Babilonia la grande. Qui Giovanni cita Isaia 21:9, che dice le stesse parole, ma noi dalla prima lettera di Pietro, capitolo 5, e dagli apocrifi ebraici, sappiamo che ebrei e cristiani del primo secolo usano il nome Babilonia per indicare Roma. Giovanni usa il verbo epesen, cadde, un auristo che indica il realizzarsi ora di qualcosa che matematicamente avverrà in futuro. Quindi la caduta di Babilonia è una certezza, non una speranza. È caduta ora, anche se cadrà fra 100 anni, fra 200, fra 1000 anni, ma sappiate che Babilonia cadrà. Questa Babilonia, che dice Giovanni, ha fatto bere a tutte le nazioni il vino della sua prostituzione. È una citazione anche qui da Geremia, capitolo 51:7. Babilonia era una coppa d'oro con la quale inebriava tutta la terra. Del suo vino hanno bevuto tutte le nazioni, sono divenute pazze, ma all'improvviso Babilonia è caduta. A capitolo 18 Giovanni riprenderà e svilupperà questo annuncio di certezza. Il terzo angelo, versetti 9-11, dopo il giudizio su Babilonia, l'angelo annuncia quello contro gli adoratori della bestia. Questi berranno il vino dell'ira di Dio, che è versato puro, dice la nostra Bibbia, letteralmente, che non è mescolato nel calice. Quindi è un vino senza aggiunta di aromi, di spezie, come si usava allora, ma è anche un vino non annacquato. Quando l'annuncio è puro, è vero, è essenziale, produce un giudizio. Ma quando il nostro annuncio, l'annuncio della Chiesa, il nostro cristianesimo è annacquato, o ha delle spezie o degli aromi, che è la cultura, la mentalità di questo mondo, la moda, questo cristianesimo anacquato non porta a nulla. Il vino deve essere puro, senza mescolanza, senza niente che lo possa in qualche modo rendere simile alla cultura di questo mondo. Versetti 12-13, abbiamo un'esortazione alla perseveranza dei santi, con una beatitudine. Scrivi: beati i morti, quelli che nel Signore muoiono, da ora, da adesso, da questo preciso momento, cioè dalla morte e resurrezione, dall'ora di Gesù. Coelet, nel capitolo 4, aveva scritto: ho proclamato beati i morti, piuttosto di coloro che sono ancora in vita, perché non vedono le opere malvagie che si compiono sotto il sole. Anche Giovanni dice: beati i morti. Ma dopo la redenzione, Giovanni, pur ripetendo la beatitudine di Coelet, ne cambia la prospettiva. Per Coelet i morti sono beati perché cessano di vivere in questa valle di lacrime, nel male. Il male non li toccherà più. Per Giovanni essi riposeranno dalle loro fatiche, a differenza dei servi della bestia, versetto 11, che non avranno riposo né giorno né notte. Quindi noi siamo beati perché riposeremo. Cos'è sto riposo? Non pensate a stare sdraiati nel letto dalla mattina o sul divano davanti alla televisione, come il pensiero comune nostro. È una cosa molto più profonda, no? Perché è un richiamo all'attività di Dio, al sabato eterno, in cui Genesi 1:31 il Signore vide tutto ciò che aveva fatto ed ecco appariva bellissimo. Commenta Rabbi Chama Ber Kanina: così il Signore, contemplando il mondo, esclamò: o mondo mio, magari tu mi apparissi sempre così bello come ti contemplo ora. Questo Dio entusiasta di vedere il mondo dice: che bello che sei, come ti ho creato bene, no? E Dio dal settimo giorno è in riposo. E il riposo di Dio è il contemplare tutto quello che ha fatto, vedere, contemplare il bello, il buono. Quindi questo riposo, questo eterno riposo che attende ognuno di noi, è vivere ciò che Dio vive e vede, vivere questa bellezza, questa armonia che Dio dal settimo giorno in poi vive contemplando tutto ciò che ha creato. E poi, oltre al riposo, perché le loro opere li seguono. Queste opere che ci seguono, i tesori accumulati in cielo, sono tutto l'amore che abbiamo costruito in terra e che ritroveremo in Dio, che ci riabbraccerà in Dio. Quindi il riposo è un bel riposo, non è stare sdraiati in poltrona a vedere la Champions League, ma è vedere, contemplare il bello circondati da tutto l'amore che abbiamo dato e ricevuto su questa terra. Versetti 14-20 anticipano quanto leggeremo al capitolo 19. Richiamando fortemente il capitolo 7 di Daniele, con una differenza: in Daniele il figlio dell'uomo è in piedi mentre Dio è seduto nel giudizio, qui ecco una nube bianca e sulla nube stava seduto uno simile al figlio d'uomo. Quindi per Apocalisse è il Messia che dà inizio al giudizio. Infatti versetto 14b aveva sul capo la corona d'oro e in mano una falce affilata, simboli di regalità, natura divina, ma anche di mietitura, di giudizio. E immediatamente intervengono tre angeli. Primo angelo, versetti 15-16, esce dal tempio gridando a gran voce a colui che era seduto sulla nube, quindi grida al Messia. getta, manda la tua falce e mieti. È giunta l'ora di mietere. Quello che sedeva sulla nube obbedì, gettò la sua falce. A molti esegeti crea un problema il fatto che sia un angelo a ordinare a Gesù di dare inizio alla mietitura. Come si permette? In fondo è un angelo, non può dare ordini a Dio, dare ordini al Messia. Alcuni spiegano, siccome l'angelo esce dal Tempio, il luogo di residenza di Dio, avvisa il Messia dell'ordine di Dio, dice: oh, papà ha detto di buttare la... ah, grazie, e quindi è un avviso. Altri dicono che le parole, questo grido, sono appunto l'avviso, un modo di dire guarda che è ora, eccetera, no? Il Richard dice che questo figlio d'uomo sulla nube non è Gesù, non è il Messia, ma la rappresentazione trascendente del popolo di Dio che resiste e si oppone alla bestia. Quindi non c'è peccato di lesa maestà, perché l'angelo ordina alla raffigurazione del popolo, quindi l'angelo può ordinare tranquillamente al popolo. Io direi due soluzioni che mi sembrano più sensate. La prima è Gesù stesso a ricordare in Marco 13: nessuno conosce quando verrà quel giorno e quell'ora, non lo sanno gli angeli e neppure il figlio dell'uomo. Quindi bisogna dirlo anche a lui. Solo Dio conosce quel giorno, che per Giovanni corrisponde al momento della morte in croce. Quindi giustamente, non conoscendolo gli angeli, non conoscendolo il figlio, ci vuole qualcuno che lo avverta. L'angelo esce dal tempio e lo avverte. Però qui si dice che il giudizio inizia quando l'angelo, gridando a gran voce, esce dal tempio. I Vangeli ci ricordano che il Calvario di Gesù inizia quando esce dal tempio. Se ne decide la morte e viene arrestato fuori dal tempio. E termina Luca 23:46, Gesù gridando a gran voce disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Quel grido di Gesù ora viene ricordato, ripetuto dall'angelo, come il momento che dà inizio alla mietitura. Interviene allora il secondo angelo, versetto 17, uscì dal tempio tenendo anch'egli una falce affilata. Ed arriva un terzo angelo, versetto 18, che ha potere sul fuoco, cioè si occupa della Geenna probabilmente. Dà il via al secondo angelo, getta la tua falce affilata e vendemmia i grappoli della vigna. Si è scoperto ultimamente che questi tre angeli sono italiani e lavoravano per i nostri ministeri. Sono in tre per svolgere il lavoro di uno solo. Quindi probabilmente sono ministeriali. Allora, nei versetti 19 e 20, il secondo angelo obbedisce, vendegnò la vigna, rovesciò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio, il tino fu pigiato fuori dalla città e dal tino uscì sangue fino al morso dei cavalli per 1600 stadi, cioè per 300 chilometri. Qui abbiamo una citazione da Gioele: si destino, salgano le genti nella valle di Giosafat, perché io là siederò per giudicare le nazioni. Agitate la falce, perché la messa è matura, venite, pigiate, perché il torchio è pieno, i tini traboccano, perché grande è la loro malvagità. Dicono i rabbini che quando Israele sarà maturo, arriverà il Messia. Cioè quando la vigna di Dio, Israele, darà i suoi frutti, allora si può iniziare la raccolta. E la primizia è il Messia, cioè Gesù stesso, il figlio dell'uomo. Egli compie il giudizio sul mondo, sul male, fuori Gerusalemme, sul Golgota, nel grande tino dell'ira di Dio, cioè in se stesso, vero vino. Il versetto 20 dice: dal tino uscì sangue. E noi sappiamo dai racconti dell'ultima cena che Gesù chiama sangue il vino versato per la nuova alleanza. il frutto della vite, quella del giudizio in Gioele, non è il vino, ma il sangue di Gesù, che riempie la coppa, il calice di Dio, e che Gesù beve, se possibile, passi da me questo calice. E da questo tino, che è la croce, sgorga il sangue che arriva fino al morso dei cavalli, i quattro cavalli dell'influsso diabolico di Apocalisse 6, che dal sangue di Gesù sono fermati, e da ciò scaturisce salvezza per tutta la terra, i 1600 stadi. Questo numero 1600 è di nuovo un numero simbolico, quattro è il numero che indica la terra, 4 per 4 è 16 e indica tutto il creato, cioè i quattro luoghi che gli antichi credevano Dio avesse creato, cioè il luogo più alto, il luogo dove vive Dio, la presenza di Dio, poi sotto il cielo, sotto la terra e sotto ancora lo Sheol. Quindi i quattro mondi del nostro universo, che contengono l'universo. 4 per 4 sarebbe l'indicazione di questi quattro mondi, quindi di tutto l'universo, no? Quindi abbiamo il 16, che viene moltiplicato per 100, ma il 100 abbiamo visto è il numero di Isacco, simbolo del Messia, sia in greco, la Rho, sia in ebraico la lettera Kaf, che somiglia alla P tranquillamente, e che anche in ebraico ha valore 100. Questa lettera Kaf, che ha valore 100, è la lettera che dà inizio a due parole: Kadosh, che vuol dire santo e che è l'attributo di Dio, Dio è il santo, ma anche Korban, che in ebraico è il sacrificio, che era quello di Isacco, che porta la salvezza, e che per noi è il sacrificio di Gesù, sacrificio messianico. Quindi la lettera è un attributo messianico. 100 è il valore di Isacco, ma 100 è anche il valore del sacrificio. Allora Giovanni ci dice che la morte di Gesù, il Corban, il sacrificio che ha dato il via al giudizio, fermando il male, portando salvezza a tutto il creato. E allora per questo si può cantare dal versetto 13: beati coloro che muoiono in Cristo. E a concludere la sezione centrale del libro, quella dei tre segni, abbiamo i versetti del capitolo 15 che abbiamo pregato insieme. Questo terzo segno, il più perfetto dopo quelli della donna e del drago, Giovanni lo chiama grande e meraviglioso. Questo segno è duplice: sette angeli che avevano sette flagelli e coloro che avevano vinto la bestia in piedi sul mare di cristallo misto a fuoco, letteralmente mare vitreo mescolato a fuoco, che ricorda il passaggio del Mar Rosso, il mare rosso mischiato al fuoco. Infatti hanno cetre divine e cantano il canto di Mosè e il canto dell'agnello. Notiamo due cose: ci sono due esodi, quelli di Mosè e quello dell'agnello, due liberazioni che creano liturgia, canto, festa e assemblea. Il primo è parziale, temporaneo, il secondo è universale, definitivo. E poi coloro che hanno vinto stanno in piedi, ritti come l'agnello, risorto sul monte Sion, cioè i credenti sono come l'agnello, sono altri Gesù. Ecco il segno grande e meraviglioso che conclude questa parte. E il loro cantico è un collage di citazioni veterotestamentarie dai Salmi e dall'Esodo, canto di ammirazione delle opere di Dio e dell'agnello. Diceva Karl Barth: il credere nasce dalla meraviglia. E passiamo alla seconda sezione, quella delle sette coppie e del giudizio sull'impero. Dal versetto 6 dell'Apocalisse, del capitolo 15, alla fine del capitolo 18. Questa sezione è divisa in due parti: il settenario delle coppe, capitolo 15-16, e il giudizio sui padroni del mondo, capitolo 17. Molti intravedono nel settenario delle coppe una rilettura dell'Esodo, dove al posto di Egitto e Faraone viene colpito l'impero romano. Inoltre è importante sottolineare il parallelismo tra la sezione delle sette trombe, Apocalisse 8-11, e questa delle coppe. La maggior parte degli esegeti vedono in entrambi i settenari delle grandi similitudini. Entrambi iniziano con una liturgia celeste, entrambi hanno i sette angeli. Nel settenario delle trombe un altare che appare in cielo, ora qui appare il santuario. Sette angeli ricevono le coppe, sette flagelli dell'ira di Dio che vengono versati sulla terra, come prima era l'altare a essere gettato sulla terra. Apocalisse 15:8, quando le sette coppe sono in mano agli angeli, il tempio si riempì di fumo che proveniva dalla gloria di Dio, dalla sua potenza. Nessuno poteva entrare nel tempio. Il Corsini vede in questo la fine del culto ebraico. Nessuno può più entrare nel tempio, il culto ebraico è finito, è finita la liturgia. Però questo versetto rimanda a molte teofanie dell'Antico Testamento. Esodo 40, una nube coprì la tenda e la gloria di Yahweh riempì la dimora. Mosè non poté entrare nella tenda. 1 Re 8, appena i sacerdoti uscirono dal tempio, il fumo lo riempì. I sacerdoti non poterono entrarvi perché la gloria del Signore lo riempiva. Ezechiele 43, la gloria di Dio giungeva dall'Oriente, entrò nel Tempio. Ecco, la gloria di Dio riempiva il Tempio. Ezechiele sente una voce, figlio dell'uomo, questo è il luogo del mio trono dove io abiterò in mezzo ai figli di Israele per sempre. Quindi non è la fine del culto, come dice Corsini, ma un nuovo culto che inizia adesso. Non è la profanazione del Tempio, sempre come dice Corsini. Qui Giovanni ci descrive la riappropriazione di Dio del Tempio, quindi la riconciliazione di Dio con gli uomini. Ciò avviene grazie alla morte di Gesù. Dal momento del giudizio, la crocifissione, Dio si è di nuovo appropriato del Tempio. Si è appropriato del nuovo Tempio, la Chiesa, la comunità, è in mezzo ad essa, in mezzo a noi, è tornato di nuovo ad essere il presente, il Dio con noi, colui che vive all'interno del Tempio. Ma noi sappiamo che il nuovo Tempio non è quello costruito con le pietre, ma il nuovo Tempio è la Chiesa viva, il nuovo Tempio è ognuno di noi, altro che la fine del culto. Qui è proprio l'inizio di un nuovo culto, il culto della presenza di Dio negli uomini, tra gli uomini. È la stessa immagine del Vangelo di Luca e di Marco quando dicono che alla morte di Gesù il velo del Tempio si squarciò in due, dall'alto verso il basso. Dio è di nuovo presente con gli uomini. Capitolo 16:1, udì dal Tempio una voce potente che diceva ai sette angeli: andate, versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. Se nel settenario delle trombe veniva colpito un terzo degli esseri viventi e delle cose, adesso la totalità degli uomini e degli elementi viene colpita. Ci sono due citazioni veterotestamentarie. Prima le 10 piaghe, flagelli dell'Egitto e l'Esodo. E due, il brano famosissimo di Levitico 26. Se seguirete le mie leggi, io vi darò. Seguono sette benedizioni: la pioggia, la terra darà i frutti, mangerete a sazietà, abiterete in sicurezza. Ma se non mi ascolterete e romperete la mia alleanza, seguono 7 maledizioni con susseguenti castighi che somigliano a quelli presentati qui al capitolo 16. Quindi vediamo velocemente queste 7 coppe con flagelli. Andò il primo angelo, versò la sua coppa sulla terra, vi fu un'ulcera cattiva e dolorosa sugli uomini che hanno il marchio della bestia, simile alla 6ª piaga che colpisce i maghi d'Egitto, condanna dell'idolatria, coloro che si prostrano alle immagini delle statue. Ma noi sappiamo che nell'Antico Testamento era considerato impuro e veniva allontanato dal Tempio chi era lebroso, chi aveva pustole e ulcere sul corpo. Ecco che adorare la bestia non è solo preferire gli idoli a Dio, ma è rendersi impuro, prostituirsi ai falsi dei di ogni generazione e quindi riempirsi di ulcere che ti escludono dal Tempio e quindi dalla Chiesa. Le coppe del secondo e terzo angelo sono versate in mare, nei fiumi e nelle sorgenti d'acqua. Vi fu sangue come di morto e ogni anima di vita morì. Ricorda la prima piaga d'Egitto, il Nilo tramutato in sangue. Per la cultura giudaica le acque del mare sono segno di negatività. Non sono mai stati marinai. L'unico che andò per mare fu Giona e, se vi ricordate, non si è divertito poi molto in quella gita, probabilmente guidava schettino quella nave, per cui è stato precipitato in acqua, no? Dunque, mentre sorgenti e fiumi sono benedizione di Dio e obbediscono a Lui. Ora l'acqua in ogni valenza, positiva e negativa, diventa sofferenza, sangue, inquinamento, che uccide gli esseri viventi. Questo, dice l'angelo, è il castigo di coloro che hanno versato il sangue di santi e di profeti. È un richiamo a Genesi 4, la voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. E ora sii maledetto, lontano dalla terra, che ha ricevuto per mano tua il sangue di tuo fratello. Dio maledice l'uomo non quando pecca contro di lui, ma quando fa del male a quanto ha creato, che sia uomo, animale, mare, fiume o terra. Dice Richard, oggi le piaghe dell'Apocalisse sono le calamità provocate dalla distruzione ecologica, la corsa agli armamenti, il consumismo irrazionale, la logica idolatrica del mercato, l'uso insensato della tecnica e delle risorse umane. Io aggiungerei che dietro a tutto c'è sempre il dragone, il denaro, il profitto, il potere. Versetti 8, 9, la quarta coppa. Quarto angelo versò la sua coppa sul sole e gli fu dato da Dio di bruciare gli uomini con il fuoco. Nelle piaghe d'Egitto si oscura il sole per 3 giorni. Qui il sole potenzia il calore fino ad ardere tutto. È un richiamo a Malachia 3. Ecco, viene il giorno rovente come un forno e tutti i superbi, gli autori di iniquità, faranno da paglia. Li brucerà il giorno che viene, dice Yahweh. Molti esegeti vedono qui la condanna dei culti solari. Ra, Dio d'Egitto, Giove, l'imperatore di Roma che si considera Dio Sole. Però attenzione, la terza coppa aveva colpito le acque e Dio il terzo giorno separa le acque. La quarta coppa colpisce il Sole che Dio crea il quarto giorno. Il Sole è creatura, il contrappasso di chi lo adora è l'essere da lui bruciato. Il credente arde dell'amore di Dio, non ci ardeva forse il cuore quando ci spiegava le scritture? Nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, dice Geremia quando proclama la parola di Dio. In Giudici 5, quanti portano Dio nel cuore sono paragonati al sole che sorge. Dice Gesù in Matteo, i giusti splenderanno come sole nel regno del Padre. Ci si brucia dando culto al dragone, si risplende nell'amore del Padre. Il quinto angelo, versetto 10, versò la sua coppa sul trono della bestia e il suo regno fu avvolto dalle tenebre. E la nona piaga d'Egitto, i tre giorni di tenebre. Qui viene colpito il trono, l'autorità della bestia, il suo simbolo di potere. Il Midrash adesso lo dice: contro l'Egitto mandò le tenebre perché? Perché il santo benedetto gli sia volle far tornare Faraone nel caos. Perché in principio, Genesi 1, le tenebre ricoprivano l'abisso. Per Faraone e gli adoratori della bestia le tenebre sono caos e morte, perché bestemmiarono Dio, versetto 11, e non si convertirono dalle loro opere. Invece Gesù, dopo tre giorni di tenebra nel sepolcro, ci salva, creando dal caos e dalla morte uomini nuovi che possono cantare il canto dell'agnello. Il sesto angelo, versetto 12, versò la sua coppa sul fiume grande Eufrate, che prosciugò per preparare il passaggio ai re d'Oriente. Anche la sesta tromba parlava del fiume Eufrate, confine orientale dell'impero, protezione contro i parti. Qui abbiamo un riferimento all'Antico Testamento, Ezechiele 38, che presenta l'arrivo dall'Oriente di re malvagi, Gog e Magog, che troveremo più avanti. Valore numerico di Gog e Magog è 70, quindi esprime tutte le genti, tutto, ma puoi riprenderlo poi tu quando sarà il momento. Probabilmente questi malvagi che passano l'Eufrate, che si è asciugato, è l'imitazione del popolo di Dio che passa il Mar Rosso e il Giordano, che si è asciugato. Da una parte c'è l'opera di Dio, dall'altra c'è l'opera del male. Ma forse è una speranza di Giovanni. Speriamo che l'Eufrate si secchi, così arrivano i parti, sconfiggono l'impero di Roma e ci liberano finalmente. I versetti 13-16 interrompono il centenario delle coppe per tornare all'antitrinità. Dalle tre bestie, dalle cui bocche vidi uscire tre spiriti impuri simili a rane, che operano prodigi e radunano i re della terra per la guerra. Qui per la prima volta la terza bestia viene chiamato falso profeta. Gli esegeti si fermano sulle rane. Il Lose dice: nel parsismo le rane sono creature al servizio del Dio delle tenebre, ecco perché vengono mandate. Charles dice: nella religione di Mitra sono rappresentazioni del male. Nell'ellenismo le rane simboleggiano i maghi, gli stregoni e i ciarlatani, dice Prigian. Corsini dice: la rana è considerato un cibo impuro, un abominio, e quindi rende impuro chi viene a contatto con lei. La tradizione rabbinica ancora una volta ci aiuta, perché il Midrash a Esodo dice: la seconda piaga fu quella delle rane che cadevano nelle madie, dove si trova il cibo, quindi rendono impuro il cibo, e nelle stanze, quindi anche la casa impura, e saltavano davanti a loro, quindi toccano anche gli uomini e rendono impure. E la piaga delle rane fu la più grave di tutte. Forse allora Giovanni, ricordandosi questi brani, ci vuol dire che questa sesta coppa è la più grave rispetto a quelle venute prima, perché risveglia le tre bestie e prepara la guerra finale. C'è questo verso 15: ecco, io vengo come un ladro, beato chi è vigilante e custodisce le sue vesti, che spezza un po' il ritmo. Alcuni dicono che è un'aggiunta, altri dicono che va letto alla fine del capitolo. Però è la terza beatitudine che ci presenta l'Apocalisse dopo l'annuncio del giorno di Dio. Probabilmente cosa vuol dirci Giovanni? Attenzione. Per gli apocalittici giudaici, gli apocrifi, per Gioele 2, il giorno di Dio è un giorno di sconvolgimenti, di cataclismi, guerre, morte, fenomeni cosmici. Ma per Gesù e Giovanni, che qui ripete le parole di Gesù, ecco vengo come un ladro, non è il giorno della vendetta dei giusti, il massacro dei malvagi, il giorno della vera e propria Apocalisse, né quelli della guerra tra i buoni e i cattivi, ma è il giorno di beatitudine per chi vigila, per chi è pronto ad accogliere a braccia aperte questo ladro che visita nel giorno della morte. Quindi questo giorno terribile è soltanto il giorno in cui Gesù, Dio, ci vengono a prendere per portarci nel suo regno. Come un ladro, come dice il Vangelo, vegliate, state attenti, perché come un ladro il Signore ritornerà. E poi abbiamo il versetto 16, che è il famosissimo bestseller per i testimoni di Geova: i tre spiriti radunarono i re nel luogo che in ebraico si chiama Armageddon. E qui abbiamo diverse interpretazioni, riporto solo le più importanti. Steli dice che significa luogo calpestato, Geremias dice che la parola deriva dall'ebraico ar, monte, moed, del raduno. Il libro di Enoch, i malvagi si radunarono su un monte. Altri esegeti dicono che voleva dire Armigheddo, cioè monte fertile, e citano Zaccaria: Yahweh convocherà tutte le nazioni in Gerusalemme, il monte fertile, per la guerra. C'è chi dice è riferito al monte Carmelo, vicino a Megiddo, dove il profeta Elia sconfisse i profeti di Baal. Ma noi già nel 1987 avevamo suggerito che Giovanni volesse fare un gioco di parole, chiaro per l'uditorio ebraico, che conosceva bene la Bibbia, i procedimenti rabbinici, la storia di Israele. Poco chiaro per noi e per gli americani di Geova. A Megiddo, che è una grossa pianura, muore ucciso re Giosia, che viene presentato così nel secondo libro dei re. Fece scomparire gli idoli, gli abomini, per mettere in pratica le parole della legge. Prima di lui non era esistito un re come lui, che si fosse convertito al Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza. Quindi è un re buono, finalmente, è veramente un migliore. Ma racconta Due Cronache, durante il suo regno il faraone Nacao corse in aiuto al re d'Assiria sul fiume Eufrate, la sesta coppa. Per fermarlo, Giosia lo affronta e viene ucciso a Megiddo. Quindi, a Megiddo muore l'ultimo, l'unico re davidico giusto. Su un monte, Ar, in ebraico, monte, secoli dopo, il Golgota, muore un altro giusto discendente di Davide. Allora il Golgota diventa il monte su cui si ripete ciò che accadde a Megiddo. È l'Ar Megiddo, l'Armageddon, cioè dove quella morte è la vittoria nella battaglia contro il male. Ditelo ai testimoni di Geova: quel giorno, quel luogo, quella data è già arrivata, il male è già sconfitto, l'Armageddon, il monte dove un giusto è morto per la salvezza, come a Megiddo, è già avvenuto ed è il Golgota. Ultimi versetti di questo capitolo: il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria e dal tempio uscì una voce potente che diceva: è cosa fatta. Letteralmente dice: è compiuto, tutto è compiuto, come le ultime parole di Gesù, come per l'inno che segue la settima tromba: ora si è compiuta la salvezza, la forza del regno del nostro Dio, il potere del suo Cristo. Al compimento seguono i segni tipici delle teofanie, ma anche ciò che descrivono Matteo e Luca: voci, tuoni, terremoto, grandine. Pensate, una grandine grande come talenti. Un talento è 40 kg, quindi sono 40 kg che arrivano giù, quindi pensate a starci sotto. Ed inizia il processo contro Babilonia. Versetto 19, Dio si ricordò di Babilonia la grande, che proseguirà nei prossimi capitoli, in particolare al 17, che in un quarto d'ora affrontiamo. Primi versetti del capitolo 17. Uno dei sette angeli che hanno le sette coppe venne e parlò con me: vieni, ti mostrerò. Nel capitolo 21 troviamo la stessa frase e contesto. Qui l'angelo mostra la condanna della grande prostituta. In 21:9 la sposa dell'agnello, la Gerusalemme celeste. Quindi qui abbiamo Roma e poi la nuova Gerusalemme. Poi, versetto 3, l'angelo mi trasportò nel deserto in spirito e vidi una donna seduta sopra una bestia scarlatta. E in 21:10 Giovanni è trasportato su un monte e ammira la città santa Gerusalemme scendere dal cielo. Questa donna, versetto 4, era vestita di porpora e di scarlatto, lo stesso colore della bestia su cui siede, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle, quindi di ricchezza. Scarlatto è il colore dell'omicidio, della violenza, porpora è il colore del potere. Vi ricordate in Giovanni 19, per prendere in giro Gesù flagellato, gli fanno indossare, dice Giovanni, un mantello color porpora. E gli dicevano: salve re, eccetera, no? Il porpora indica il potere. Può avercelo addosso questa prostituta, può avercelo addosso un uomo picchiato, preso nella debolezza, nell'agonia e nel dolore. Ci sono due poteri, quello della ricchezza e quello del sacrificio per gli altri, ma entrambi vestono il color porpora. Tocca a noi Chiesa distinguere la vera porpora dalla falsa. Chi è questa donna e questa bestia su cui sta sopra? Per Corsini la bestia è Roma e la prostituta è Gerusalemme. Per Lose sono tutti e due Roma. Prigent dice la prostituta è il potere imperiale di Roma e la bestia è Satana. Richard, la donna è Roma, la bestia è quella del capitolo 13 che viene dal male. Quindi oggi si potrebbe vedere nella donna ogni regno, ogni potere, ogni regime che avversa il mistero, il piano di salvezza di Dio nella storia. Quando scrive Giovanni, il potere temporale è gestito con violenza da Roma, anche quello spirituale. Vidi quella donna ubriaca del sangue dei santi e dei testimoni di Gesù, versetto 6. Ma ogni periodo storico ha avuto ed avrà la sua bestia e la sua prostituta. Giovanni invita la Chiesa a essere in ogni tempo profetica. Innanzitutto a vedere, versetto 3, la prostituta dal deserto, come la vede Giovanni, cioè in clima di totale affidamento a Dio, di preghiera, di discernimento. Saperla riconoscere, saper leggere il nome che ha sulla fronte, versetto 5, a non stupirci del suo potere e del male che compie, perché, versetto 7, ti meravigli. Ad avere la consapevolezza, annunciando con paresia e profezia, che ogni potere temporale, versetto 8, era ma non è più, salirà dall'abisso ma per andare verso la rovina. Giovanni invita la Chiesa di ogni tempo, versetto 9, è necessaria una mente saggia, mente che ha sapienza, una mente che sa leggere i segni dei tempi, che sa puntare il dito contro il modo di rivelarsi della bestia in ogni secolo. Sentite le parole di un profeta contemporaneo. Quale dignità è possibile senza una cornice giuridica chiara che limiti il dominio della forza e faccia prevalere la legge sulla tirannia del potere? Quale dignità può mai avere un uomo o una donna fatto oggetto di ogni genere di discriminazione? Quale dignità potrà mai trovare una persona che non ha il cibo o il minimo essenziale per vivere e peggio ancora il lavoro che lo unge di dignità? Promuovere la dignità delle persone significa riconoscere che essi possiedono diritti inalienabili, di cui non può essere privato ad arbitrio di alcuno e tantomeno a beneficio di interessi economici. Sono convinto che stiamo vivendo una terza guerra mondiale, a pezzi, a capitoli, dappertutto. Dietro di questo ci sono inimicizie, problemi politici, problemi economici. Per salvare questo sistema dove il Dio denaro e non la persona umana è al centro. E dietro ci sono anche interessi commerciali. Il traffico delle armi è terribile, è uno degli affari più forti in questo momento. Questo profeta contemporaneo, avete capito tutti, che Papa Francesco nel discorso che ha tenuto alla UE, all'Unione Europea, la settimana scorsa. Al versetto 7, l'agnello mi disse: io ti spiegherò il mistero della donna e della bestia che la porta. Versetto 8, la bestia era e non è più e va in perdizione, al contrario di Dio che era, che è e che viene. Ancora una volta, la bestia, il Satana, è presentata come imitazione blasfema di Dio. Nel testo apocrifo dei libri sibellini, primo secolo avanti Cristo, abbiamo lo stesso concetto. Quando Roma regnerà sull'Egitto, un principe santo verrà. Allora verrà anche Satana, che innalzerà alte montagne, farà tacere il male, risusciterà i morti e farà prodigi in gran numero, riuscendo persino a traviare gli ebrei credenti ed eletti. Allora il mondo sarà sottomesso nelle mani della donna, la prostituta coperta d'oro, figlia della Roma latina, così spesso inebriata da invereconde nozze. Tu sarai ricoperta di infamia come una schiava avvinazzata. Vedete la somiglianza, no? Di questi testi rabbinici con quanto scrive Giovanni, e come potevano capirlo molto meglio di noi coloro che lo ascoltavano. La bestia che descrive Giovanni ha 7 teste e 10 corna. Le 7 teste, dice il versetto 9, sono i 7 colli, 7 monti e i 7 re. Le 10 corna sono i 10 re che non hanno ancora ricevuto un regno, ma prendono potere come re solo per un'ora, grazie alla bestia. Alcuni esegeti vedono in Roma 7 colli, 7 re, la bestia. Altri dicono che è Satana che vuole imitare Dio, raggiungendo il numero 7, simbolo di perfezione, senza però riuscirci. Versetto 10, i 5 caddero, l'uno, il sesto, e l'altro, il settimo, non ancora vennero, e quando verranno, poco devono rimanere. Questa è la lettura letterale. Cioè la totalità del male, l'imitazione malvagia di Dio è destinata a durare poco. L'impero romano, qualsiasi impero, cerca di diventare 7, cerca di raggiungere la perfezione, però non ci arriverà mai e sarà sempre 6. Sarà sempre 666. Perché è antitesi di Dio, imperfezione che porta in sé la sconfitta. Giovanni ricorda alle chiese che ogni impero, versetto 13, ha un solo intento: consegnare la loro forza e il loro potere alla bestia. Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà. Perché è il Signore dei Signori, il Re dei Re. Gesù è chiamato così, Re dei Re, anche in Prima Timoteo 6,15 e poi qui. Quindi la vittoria dell'agnello e di coloro che stanno con lui, versetto 14, gli eletti e fedeli, è assicurata da 3 istanze molto interessanti con cui concludiamo il commento. Prima istanza, la signoria e regalità di Gesù. Signore dei signori, Re dei re. Sul Golgota ha definitivamente sconfitto il male. Quando questa signoria, il potere di questo Re dei re, che non porta il mantello di porpora della prostituta, ma il mantello di porpora sul corpo del torturato, umiliato, spogliato, svuotato, sarà universale, si innalzerà l'inno di vittoria che leggeremo al capitolo 19. Il vero re, il vero signore è colui che indossa sì un mantello di porpora, ma lo indossa sulle ferite, sul dolore, sulla sofferenza. Non sull'oro, le ricchezze e le perle con cui viene presentata la prostituta. Seconda istanza, versetto 16, le 10 corna che hai visto e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno, la faranno deserta, la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la bruceranno. Testo che ricorda Ezechiele 16 e 23, Geremia 34, cioè l'impero stesso implode, la sete di potere si ribella contro se stessa e si manda in rovina, l'imperfezione del sé in quanto umano limitato ha già in se stesso un destino precario, segnato. Guardate la fine di ogni impero, che è collassato su se stesso, o solo la fine della nostra piccola prima repubblica, travolta da mani pulite e autocollassata con guerre intestine, che hanno portato alla fine di tutti quei partiti politici che detenevano il potere da 50 anni, per non parlare, mi consentano, del ventennio successivo. La sete di potere, gli intrighi, la corruzione, ritenersi al di sopra della legalità, ritenersi impuniti per ogni porcheria, sopruso commesso, portano al combattersi l'un l'altro, ad autodistruggersi. In questo la storia è maestra. Ecco perché la prostituta verrà spogliata, no? La lasceranno nuda, ne mangeranno. Il potere ucciderà se stesso, il potere mangia se stesso. E poi terza istanza, finché saranno compiute, versetto 17, le parole di Dio. Cioè la certezza che il modo di agire, di parlare per mezzo dei profeti, di prediligere i poveri, gli ultimi, che ha caratterizzato tutta la parola di Dio, tutta l'economia salvifica di Dio, da Genesi ad Apocalisse, non può cambiare. Come annunciato la fine di Faraone, dei Filistei, di Babilonia, dei Greci, di Roma, così avverrà per gli imperi iniqui fino alla fine dei tempi. Dice Malachia 3,6, io sono il Signore e non cambio. Numeri 23,19, Dio non è un uomo per mentire. Forse Egli dice e poi non fa, parla e non adempie. La lettera di Giacomo, capitolo 1, 17, in lui non c'è variazione, né ombra di cambiamento. Vedete che grande invito alla speranza e alla profezia contiene questo libro sacro?
Grazie.
Ho fatto un po' tardino, perdonatemi, ma... capitoli sono tanti. Vai tranquillo, va. Allora, se non ci sono domande, buonanotte a tutti, e ci vediamo martedì che Carlo riprende la sua sedia, il suo posto e terminerà l'Apocalisse. Buonanotte.